Buonasera, grazie di essere venuti all'inaugurazione di questo nuovo ciclo delle parole del nostro tempo. Conoscete bene il significato di questi nostri percorsi. Quest'anno dedichiamo la nostra riflessione a questo termine formazione. Faremo 3 incontri, iniziamo oggi, poi continueremo il 27 con Massimo Recalcati. Poi chiuderà Silvia Vegetti Finzi, sul nostro sito avete tutto il programma. Siamo oggi molto contenti di ospitare il professor Paolo Bertrando, che è un amico della Fondazione, anche della Presidente della Fondazione, ma soprattutto è autorevole esponente di questo approccio sistemico della cosiddetta Scuola di Milano. C'è un'intervista che abbiamo fatto al professore sul nostro sito in cui spiega anche un po' le coordinate di cosa voglia dire approccio sistemico. Naturalmente oggi credo che riprenderà un po' questi temi, ma anche l'intervista credo sia interessante e ringraziamo il professore perché ci ha dedicato tempo anche per questo. Professore, autore di innumerevoli pubblicazioni in italiano, tradotte anche all'estero, in inglese, credo anche in spagnolo. Io mi limito semplicemente a ricordare quelli che sono, credo, gli ultimi 2 titoli e che potete trovare giù. Sapete che ci sono dei libri per chi volesse acquistarli. Il primo titolo che ricordo è Il terapeuta e le emozioni, un modello sistemico dialogico, edito per Raffaello Cortina. Il secondo, Il terapeuta dialogico, dialogo e pratica sistemica, edito per Antigone. Ho ricordato questi 2 titoli non solo per fare pubblicità al professore, ma anche perché credo che siano significativi, soprattutto per questa insistenza su un approccio dialogico. Allora, sapete com'è il nostro schema, parla il professore, dopodiché apriamo il dibattito col pubblico. Allora lo introdurrei solo con un applauso, sempre di incoraggiamento. Grazie.
Grazie. Grazie. Si sente prima di tutto, anche in fondo, vabbè, per poi c'è sempre, mi dicono sempre che a un certo punto in fondo non si sentiva niente dopo mezz'ora, no? e diventa scomodo. Grazie. Allora, buongiorno, grazie. Volevo ringraziare la Fondazione per l'invito e soprattutto la dottoressa Palvarini per aver pensato a me per parlare un po' dell'approccio sistemico alla formazione. Ora, io faccio il formatore da tanti anni, ma appunto essenzialmente nella vita insegno l'approccio sistemico o a studenti di psicologia o a psicoterapeuti, per cui è una fettina un po' piccola di quella che è la formazione o l'insegnamento, ma credo che se ne possano trarre dei criteri un po' generali. Allora, siccome voi avete letto, immagino la presentazione, del corso, dove c'era questa cosa che partiva dalla parola educazione, eccola qua, compaiono anche lì dietro, sì. Se non vedete niente ditemelo, perché in teoria ogni volta che tocco qua sopra non dovrebbero comparire. E c'era questa idea che educazione, educe, viene da portare fuori e veniva contrapposto invece all'idea di formazione, eccola qua, che vuol dire dare forma, e che è vero che rispetto al portare fuori e il dare forma c'è una differenza, e che il dare forma è qualcosa che possiamo chiamare istruttivo, istruttivo nel senso che istruzione, dov'è? Istruzione vuol dire dare struttura. Sono andato avanti a guardarmi l'etimologia dei termini, E quindi abbiamo tutta questa serie di termini che danno un po' l'idea che insegnare qualcosa a qualcuno voglia dire in qualche modo dargli una forma, dargli una strutturazione dall'esterno, Cioè io porto qualcosa su qualcun altro, e questo vale anche per il famoso termine informazione, termine molto importante al giorno d'oggi, Noi cosa facciamo quando educhiamo? Una cosa che facciamo è che passiamo informazione, ma informazione vuol dire anche quello un qualcosa che dà forma. E come formazione, È molto simile. Allora, ho pensato di focalizzarmi su un termine che è stato fondamentale invece per l'emergere del pensiero sistemico, quindi la prendo un po' alla larga, voi non vi impressionate perché faccio un po' un giro, ma poi ci arrivo sulle cose che sono rilevanti per il tema, E il giro parte dal termine comunicazione, dovrebbe comparire, eccolo qua. Comunicazione. Avete presente cosa vuol dire comunicazione? Poi uno non ci pensa mai, ma comunicazione di fatto vuol dire mettere in comune, vuol dire comunicazione, comunicare vuol dire rendere comune, infatti anche la comunione viene esattamente lo stesso termine, no? Ora, la comunicazione è stato uno dei punti da cui è partito l'approccio sistemico, no? L'approccio sistemico è partito, tra gli altri, dal lavoro di Claude Shannon, eccolo qua, che è stato il grande teorico della comunicazione. Claude Shannon è stato un teorico matematico della comunicazione, è quello a cui dobbiamo per sostanzialmente il funzionamento di tutte le nostre reti telefoniche. Ringraziamo Shannon, che è quello che ha permesso di far passare un segnale, no, da un emittente a un ricevente, e in realtà nella teoria della comunicazione, che è una teoria matematica che quindi io abbandonerò subito. Io originariamente ho studiato medicina perché sapevo che nella medicina non c'è matematica, perché altrimenti siccome non ne capivo niente, no? Ho eliminato tutte le facoltà che ne potessero contenere un po', quindi non ne so nulla. Però quello che mi interessa di questa idea di Shannon è: i teorici della comunicazione pensano sempre che bisogna ridurre il rumore, perché il rumore è quello che rende la comunicazione poco chiara. Però ciò che rende la comunicazione poco chiara, ciò che rende la comunicazione ambigua, è anche quello che permette che venga fuori qualcosa di nuovo, no? Il rumore, noi possiamo vedere il rumore come un'interferenza alla comunicazione chiara, cioè io voglio che la mia informazione passi da qui a lì e arrivi esattamente quello che io volevo metterci là. Oppure posso pensare, no? Nel mio far venire fuori qualcosa ci interferisce qualcos'altro che lo cambia. E quindi quello che viene fuori dall'altra parte è qualcosa che io non avevo previsto. Come avete capito benissimo, a me interessa molto di più questa seconda accezione. Cioè a me non interessa l'idea tanto di ripulire il mio messaggio in modo che arrivi esattamente alla mia intenzione. A me interessa di più sporcare il mio messaggio in modo che dall'altra parte emerga qualcosa che io non mi aspettavo prima, no? Qualcosa di inaspettato. E questa idea di comunicazione, cioè queste due accezioni del termine comunicazione, sono state molto importanti nell'emergere negli anni 40 del secolo scorso di quella che è stata la metafora un po' fondatrice dell'approccio sistemico, che è stata la cibernetica. Eccola qua, questa è la copertina del libro originale di Norbert Wiener, no? Che definiva la cibernetica, la scienza della comunicazione appunto e del controllo nell'animale e della macchina, no? Quindi il vedere il mondo che ci circonda sostanzialmente come fatto di un'intersezione di sistemi, da cui la sistemica, dove i sistemi sono delle parti interconnesse che comunicano fra di loro e comunicandosi si controllano a vicenda, no? Questa è stata la grande partenza della teoria dei sistemi, che però è subito divisa in due parti, ha subito avuto due accezioni che io qui, se si muove, simboleggio con due persone in realtà. Eccolo qua, questo è il primo, Norbert Wiener, eccolo qui. Norbert Wiener, che era un matematico, aveva l'idea che un sistema, o che quello che lui considerava un sistema, è un'entità che si organizza da sola, cioè un sistema si auto-organizza, no? A quelle che si chiamano delle proprietà emergenti, che io non posso sapere prima, no? Perché nel momento in cui il sistema comincia a girare, a funzionare, vengono fuori delle cose che io prima non sapevo, non potevo immaginarmi. C'era però un'altra idea di cibernetica che alla fine è stata vincente e che è stata l'idea portata avanti da quest'altro signore qui. Non so se sapete chi è questo. Ma anche se non lo sapete, questo signore è quello che ha reso possibili tutti i nostri oggetti cibernetici, incluso questo iPad che sto usando adesso. Questo è John von Neumann. John von Neumann è stato quello che ha costruito il primo computer digitale, che è quel coso che vedete alle sue spalle, cioè quell'affare che era grande più o meno come una stanza, aveva probabilmente circa un millesimo della capacità di calcolo di uno dei telefoni che voi avete in mano, no? Però è stato il punto da cui è partito tutto quanto. Ma John von Neumann è stato l'uomo che ha fatto il passaggio dalla cibernetica, sì, no? Auto-organizzazione dei sistemi, all'informatica, etero-organizzazione dei sistemi. Cioè per John von Neumann il sistema è una cosa che io organizzo da fuori, è una cosa a cui io do forma, quindi è un sistema istruttivo, no? In qualche modo, più che auto-organizzante, sì. La metafora cibernetica che però ha interessato noi come, come psicoterapeuti non è stata quella di von Neumann, che ti porterebbe a un tipo di terapia fortemente comportamentista e comportamentale, in cui io cerco di determinare come le persone diventano, ma è stata quella che è stata portata avanti successivamente da vari teorici, tra cui Umberto Maturana. Umberto Maturana lo cito, Umberto Maturana invece è un biologo. La cosa interessante è, no? Sapete, la terapia sistemica è una forma di psicoterapia e i suoi maggiori teorici non sono mai stati psicoterapeuti. Questa è una di quelle cose un pochino misteriose, no? Ha sempre pescato idee da fuori. Maturana è un biologo e quello che mi interessa di Maturana è quella cosa che vedete lì scritta, cioè l'idea che a stretto rigor di termini due sistemi biologici, quindi due sistemi come possono essere gli esseri umani, non possono determinarsi a vicenda, possono solo influenzarsi a vicenda. Cioè, in altre parole, io biologicamente non posso veramente informare o istruire o formare l'altro, nel senso di dargli la forma che voglio io, perché quell'altro tanto mi risponderà sempre nel modo in cui vuole lui, no? E quindi in qualche modo Maturana è quello che ha reintrodotto nella teoria dei sistemi una cosa che da un certo punto di vista è anche simpaticamente senso comune, cioè che gli esseri umani sono tendenzialmente imprevedibili, no? Sapete, un altro grande teorico, Heinz von Förster, faceva l'esempio di quelle che lui chiama macchine banali e macchine non banali, no? Una macchina banale è una macchina in cui io do un input e so che output viene fuori, per esempio, no? Sì. La mia automobile dovrebbe essere una macchina banale, nel senso che io giro la chiavetta dell'accensione e la macchina parte, no? Anche sistemi molto più complessi, no? Possono comportarsi da macchine banali, perché è vero che gli esseri umani possono comportarsi da macchine banali. Per esempio, se voi fate una critica a una riforma di Renzi, arriva subito un tweet di Renzi che dice gufi, rosiconi, no? Sempre è automatico, e quindi Renzi si comporta come una macchina banale. Cioè, la volta che gli fanno una critica e lui dice però non ci avevo pensato, sarebbe la volta in cui si comporta la macchina non banale. Statisticamente non è ancora successo, quindi questo è una cosa così per il futuro, no? Diciamo, questo vuol dire che gli esseri umani possono avere alcune proprietà delle macchine banali, come meccanismi più semplici possono avere delle proprietà non banali. Per esempio, la mia macchina spesso e volentieri giro la chiave e non parte, questo produce tutta una serie di effetti imprevedibili che però non mi fanno contento, ma questo è un altro discorso che metteremo da parte. Ma la cosa importante è, quindi, la metafora della comunicazione semplificata come era stata semplificata nella prima cibernetica non tiene più, e non è una cosa su cui noi possiamo veramente fondare una possibilità né di fare terapia né di fare formazione per gli esseri umani, che sono fondamentalmente imprevedibili. Allora, che cosa possiamo fare noi, no, per lavorare con le persone? E io credo qui ci sono tornate molto utili e per me è tuttora una fonte di ispirazione le idee di Gregory Bateson. Gregory Bateson è stato un grande pensatore, antropologo, psicoterapeuta, etologo, epistemologo, insomma ha fatto un po' di tutto e niente allo stesso tempo in qualche modo, ma con queste sue idee estremamente oblique. Lì ho messo questa sua idea, no? La sua idea che è 100% sistemica, che è, se io voglio veramente considerare le cose sistemicamente, devo sempre considerare la totalità più grande, no? Cioè, io non devo soffermarmi su... Lui fa l'esempio, nell'uomo che taglia l'albero, il famosissimo esempio di Bateson, no? Nell'uomo che taglia l'albero, dove sta la mente? E noi pensiamo, certo, la mente sta dentro la mia testa, dove io decido di tagliare l'albero. Lui dice, visto da dentro, questo è il modo in cui io mi percepisco. Se uno lo guarda dal di fuori, la mente è tutto l'insieme che è composto da me, dal mio atto e dall'albero, in qualche modo. Cioè, la mente è ciò che connette tutto quanto. E quindi, in qualche modo, no, se vogliamo vederlo in senso batesoniano, che è in senso interessante, vuol dire, per esempio, se io faccio formazione, o se faccio educazione, o quello che volete, in ogni caso la mente non è la mia testa dentro cui ci sono dei contenuti che io cerco di rovesciare dentro la testa degli altri, ma la mente è il processo che ci tiene uniti insieme. Quindi la cosa importante non è tanto la trasmissione di un contenuto, la trasmissione di un pacchetto di informazione, come si dice adesso, un quanto di informazione da te all'altro, ma è che cosa succede quando io comincio a cercare di trasmettere questa cosa all'altro. E quindi la parte importante, quella che è veramente formativa, è l'evento in sé, non è il contenuto che voglio mettere dentro l'evento. E quindi la cosa che diventa importante è capire, in qualche modo governare il processo, in modo che questo processo sia significativo di per sé. E anche, se volete, se vogliamo aggiungerci un altro livello, perché il processo in qualche modo rispecchi il contenuto. Cioè, adesso cercherò di, mi guardate perplessissimi, cercherò di essere più chiaro andando avanti. No? Cioè, il punto che fa Gregory Bateson è l'idea che noi dobbiamo sempre muoverci tra rigore e immaginazione, no? Cioè, dove il rigore è: io voglio che il processo che io creo obbedisca esattamente alle mie idee preconcette. L'immaginazione è: voglio che le cose vadano a ruota libera. Ovviamente è impossibile stare in uno di questi due estremi, perché entrambi, lui dice, sono letali, sono mortiferi, uccidono il processo, no? Perché da una parte tu hai la rigidità totale e le persone non reggono la rigidità totale, scoppiano, dall'altra parte hai la lassità totale, che è folle, perché senza confini, no? Perché senza limiti. Pensate a quando si deve lavorare, quando penso a queste cose mi viene sempre in mente lavorare con gli adolescenti, no? Io lavoro con gli adolescenti in terapia, compiango spesso quelli che ci lavorano nella scuola, no? Hanno tutta la mia comprensione. Lavorare in terapia è più facile, anche perché dura un'ora, poi passi al prossimo. No, è più facile veramente. Perché? Perché gli adolescenti hanno bisogno di una miscela molto accurata di queste due cose, ci pensate, no? Perché da un lato l'adolescente ha bisogno di essere lasciato un po', perché se lo chiudi troppo non tollera, ma se lo lasci troppo andare non tollera neanche quello, perché ti chiede contenimento, no? Il problema è sempre che grado di contenimento, a che livello, no? Il contenimento lo tieni. Quindi, no? Adesso qui ho messo quelli che sono gli scopi della formazione che faccio io, cioè quando noi vogliamo fare formazione alla terapia sistemica, che cosa facciamo? Quello che ci interessa è innanzitutto che noi dobbiamo passare alle persone delle teorie che sono, come avete visto, un po' astruse. Non sono entrato tanto nelle teorie, ma mi sembrano già abbastanza bizzarre per conto loro. Ma se uno ci entra dentro, non vi preoccupate, sono molto più bizzarre di così. Cioè, tendenzialmente, di solito, noi diamo da leggere, no, degli articoli originali di Gregory Bateson ai nostri allievi, no? E alla fine della lettura arriva, di solito c'è sempre qualcuno che si alza e dice: non ho capito niente, no? E uno dice: però va a rileggerlo, no? Allora lo rileggono, la seconda volta lo rileggono e dicono: continuano a non aver capito niente. Allora io tiro fuori, perché ce l'ho, la copia di una vecchia lettera di Bateson, che Bateson aveva scritto a un suo corrispondente che lavorava in un'università, che si era lamentato, perché dice: i miei allievi si lamentano perché dicono che a leggere le tue cose tre volte non ci capiscono comunque niente. E Bateson gli aveva risposto testuale, non sto inventandolo: mi chiedo come potevano pensare di capire qualcosa che ho scritto io senza leggere almeno 10 volte. E, nel senso che è un po' involuta, molto, cioè dà un sacco di idee, soprattutto perché lo leggi 2 volte e ti vengono in mente le idee diverse da una volta all'altra, no? È un po' psichedelico questo effetto. E quindi, no, la questione è: come fai a connettere questa teoria, che è così, da un certo punto di vista, astratta, a una prassi che invece è molto concreta? Perché quelli che ti si siedono davanti, tu devi farci qualcosa. E quelli, dopo un po', se non succede qualcosa nella loro vita, ti mandano all'inferno. Quindi, insomma, cioè, c'è un obbligo etico, se volete. C'è anche un obbligo di sopravvivenza, perché se i tuoi pazienti sono poco contenti, no, non paghi l'affitto, cioè succedono tutte queste cose spiacevoli, quindi noi dobbiamo farli contenti per una serie di motivi, no? Allo stesso tempo, dal momento che noi siamo veramente convinti di questa cosa, cioè che il sé, che quello che noi siamo, è un qualcosa che esiste soltanto dentro le relazioni, dentro una rete di relazione, ci interessa che il terapeuta sistemico sia consapevole, viva il fatto che il suo io sta dentro le relazioni. Ora questa, cioè io sono, se volete, il precipitato di tutte le relazioni che ho con tutte le persone rilevanti della mia vita. Ora, da dire in teoria ci vuole un minuto, da sentire nella pratica è tutta un'altra cosa. È sempre la questione dell'asce dell'albero, cioè in teoria è facile capire che l'albero è parte della mente, in pratica è tutta un'altra cosa. E per far emergere questa cosa qui, la formazione mi richiede un processo che è molto diverso dallo spiegare, no? Lo sai che lascia l'albero, eccetera, eccetera. No, non avrebbe tanto senso. Cioè, bisogna trasformare queste cose in una consapevolezza vissuta, perché altrimenti e lo stesso vale per le emozioni. Cioè, io devo capire che gli affetti che io provo sono parte della relazione con l'altro. Anche questo facile da dire, ma in pratica, cioè, se mi arrabbio io. Riuscire a trasformare questo in un'esperienza veramente dialogica, vi garantisco, richiede un grado di autodisciplina notevole, no? E non basta neanche l'autodisciplina, cioè in qualche modo bisogna cambiare, se volete, interiormente, no? E quindi la cosa è complicata. Allora, Che cosa facciamo? Ancora una volta, prima di che cosa facciamo, su quali presupposti ci basiamo? Allora, presupposto numero uno, no? Tutti noi abbiamo delle premesse che ci vengono, delle premesse, dei pregiudizi, chiamateli come volete, che ci vengono ovviamente dalla nostra esperienza di vita passata, soprattutto. E su questo penso che tutti quelli che si occupano di questioni psico sono abbastanza d'accordo, soprattutto ci vengono dalle nostre esperienze più precoci, cioè quelli che sono veramente i presupposti base della nostra esistenza ci vengono dalle nostre primissime esperienze, quelle che ci hanno formato prima che noi avessimo una consapevolezza, prima che fossimo in grado di pensarle come noi pensiamo, cioè a livello preverbale. Ci sono montagne di studi, veramente montagne, che dimostrano che il bambino, anche preverbale, vive una vita interpersonale ricchissima. Una volta la psicoanalisi pensava che il bambino preverbale vivesse fondamentalmente in una condizione semi-autistica, in cui, no, Melanie Klein diceva, il bambino 3 mesi, 6 mesi vive una grandissima vita interiore ma poca relazione con l'esterno. In realtà quello che si è visto quando si è cominciato, che Melanie Klein lavorava sulla base di quello che le dicevano pazienti adulti o bambini più grandi. Adesso è possibile studiare con delle tecniche estremamente raffinate, che non vi sto ad elencare, ma se volete vi leggete i libri di Daniel Stern, tipo Il mondo interpersonale del bambino, che vi dicono tutto su questo, è possibile studiare le interazioni dei bambini a 3 mesi, a 6 mesi, e si vede che c'è una rispondenza con quello che succede con le mamme, con i primary cares, che è enorme. Quindi in realtà l'essere umano è interpersonale fin dal principio, no? In qualche modo. Questa interpersonalità quindi gli costruisce delle premesse che sono coerenti con il modo in cui ha vissuto. Queste premesse, che sono un po', no, la matrice attraverso cui io apprendo il mondo, sono difficilissime da cambiare. Ma se io non cambio le premesse, non faccio terapia, ma se io non cambio le premesse almeno a un certo livello, io non faccio veramente formazione. Faccio al massimo informazione, distribuisco pacchetti di informazione. Un'informazione vera è una che riesce ad arrivare almeno entro certi limiti, perché poi oltre certi limiti non si può andare, a livello delle premesse di base, no? Mettiamo questo da parte. Secondo punto che mi premeva è l'idea di contesto. Ora, l'idea di contesto è una frase, il contesto è una frase banale. Questo l'ho scoperto per via del correttore, sapete il correttore automatico della videoscrittura, no? Il correttore automatico della videoscrittura, quando vi sottolinea le parole in verde, so se ce l'avete, no? Vuol dire che vi dice che stilisticamente non vanno bene. Contesto ti dice, tu vai sopra, ti dice parola abusata e vuota, perché in realtà viene di solito usato in modo abusato e vuoto. Ma contesto, nel senso bezzoniano del termine, è qualcosa di estremamente sottile, cioè è tutto l'insieme delle variabili di ciò che sta intorno che dà senso a quello che noi facciamo. Una famosa idea: niente di quello che io dico o faccio ha senso fuori da un contesto, ma l'insieme di quello che noi diciamo e facciamo costituisce il contesto. Quindi il contesto non è una cosa che sta fuori, il contesto è in una relazione ricorsiva, dialettica, se volete chiamarla dialettica, no? Cioè ciò che io faccio ha senso solo nel contesto, ma dal momento che io lo faccio io sto cambiando anche il contesto. E quindi si tratta, e le premesse che io sviluppo sono coerenti con il contesto. Quindi la formazione potrebbe essere vista come un modo di costruire delle possibilità diverse di stare nel contesto, o, da un altro punto di vista, un modo di costruire un contesto diverso. Ha senso? Se non ha senso, voi me lo dite, cambio, non vi preoccupate. Bateson diceva anche che una delle cose che ci frega fortemente nella nostra esistenza è la finalità cosciente, no? E voi dite, per bacco, che fregatura, cioè se noi non avessimo finalità cosciente non riusciremmo neanche a tornare a casa per cena questa sera, perché questo richiede tutta una serie di finalità coscienti, no? Infatti Bateson dice: la finalità cosciente è una cosa molto utile perché mi permette di fare le cose facili, no? È una scorciatoia. Ho sottolineato il termine scorciatoia perché mi sembrava la cosa migliore dentro questo. Noi abbiamo la possibilità di spedire queste cose alle persone? Cose...
Possiamo mettere sul nostro sito? Anche? Sì, poi sì. Ci organizziamo dopo. Ci organizziamo, credo che ci sia possibilità di mettere sul sito, così poi voi potete usufruire.
Posso fare un PDF,
esatto, e facciamo sul sito, esatto, così poi voi usufruite.
No, perché ho messo un po' di testo, ma non ho voglia di soffermarmici tanto sul testo, così serve un pochino a richiamare. Il file è molto pesante, ma se lo faccio in PDF forse riesco a salvarvi anche le foto, visto che la gente piace avere anche le foto. È sempre bello, no? Perché se uno riesce ad attaccare una faccia alle persone è interessante. Ma io ho sempre pensato, non so, quando ho visto la faccia di Wittgenstein, è veramente la faccia da Wittgenstein, non potrei immaginarmelo diverso. Mentre Norbert Wiener non ha la faccia da Norbert Wiener, io me l'immaginavo alto e allampanato, invece era piccolo e grasso, vedete? Vabbè, scusate, piccola futilità. La finalità cosciente, dicevo, no? La finalità cosciente serve, va benissimo per le cose facili, no? Il problema è la finalità cosciente crea problemi, diceva Bateson, a livello delle cose più difficili, entrare in relazione con le persone, perché io sono guidato soltanto dalla consapevolezza di cosa voglio e non mi sento dentro il processo di quello che succede. Cioè molto spesso, se voi ci pensate, i problemi, non dico tutti i problemi umani per carità, ma molti dei problemi umani nascono da un eccesso di finalità cosciente. Io lavoro tanto con le coppie, no? Nelle coppie c'è moltissimo questa cosa: tu devi cambiare perché sbagli, e l'altro dice no, tu devi cambiare perché sbagli. Quindi a un livello astratto sono perfettamente d'accordo, sono d'accordo sul fatto che qualcuno deve cambiare perché sbaglia, sfortunatamente deve sempre cambiare l'altro, no? E lavorare con la coppia o cambiare le premesse della coppia vuol dire aiutare le persone a rendersi conto del fatto che sono entrambi dentro una matrice che è più forte di loro. In questo senso la finalità cosciente non basta, no? Sì, cioè, per farvi l'esempio banalissimo, penso che tutti noi abbiamo avuto un litigio di coppia, no? O di famiglia, no? Se voi ci pensate, in un litigio di coppia o di famiglia arriva sempre un momento soglia oltre il quale è impossibile fermarsi, no? Che poi la soglia può essere più alta o più bassa. Io ho visto coppie dove dopo due battute non si fermano più e succedono cose incredibili, e altre che rimangono calmi per ore e poi a un certo punto saltano, ma prima o poi si salta sempre. Quando si salta vuol dire che l'interazione di coppie è diventata più potente della volontà del singolo, e la finalità del singolo non blocca più niente, no? Allora, andare oltre la finalità cosciente vuol dire rendersi a un livello cosciente del fatto che quello che noi capiamo di noi stessi è limitato, e che di noi stessi, che c'è una parte di noi che ci sfugge. Questo a un altro livello, in altro modo, l'ha detto anche Freud, insomma, quando Freud dice l'inconscio è più forte del conscio, dice la stessa cosa a un certo livello. Freud vede l'inconscio come una cosa molto personale, Bateson vede l'inconscio come una cosa relazionale, questa è la differenza, ma entrambi ti dicono non sta tutto qua, no? È tutto l'insieme mio, corpo, anima e cervello, che interagisce con l'insieme degli altri, corpo, anima e cervello. Il problema è riuscire a diventare consapevoli di questo, che è molto complicato, per quello ho sottolineato quello. La cosa difficile è avere la consapevolezza che noi siamo sempre parte di un tutto, no? In qualche modo. E Bateson aveva anche la sua soluzione, ma prima volevo farvi vedere che dilemmi si costruiscono, no? Quindi il mio problema è come faccio a formare, no? Quindi a fare formazione per le persone senza spiegargli cosa devono fare. Perché? Perché penso che spiegargli cosa devono fare non basti, perché è semplicemente incrementare la loro finalità cosciente, e quindi è soltanto incrementare una parte di quello che alle persone serve per fare qualcosa. È chiaro che, e qui è vero che da un certo punto di vista la differenza fra formazione e istruzione esiste, perché nell'istruzione in senso stretto io ti trasmetto le tecniche, e le tecniche servono, io non penso che le tecniche non servano. Servono a tutti, serve la tecnica dell'idraulica per fare l'idraulico, servono le tecniche terapeutiche per fare il terapeuta, ma le tecniche da sole non bastano. Probabilmente se ci fosse qui un idraulico mi direbbe non bastano neanche per fare l'idraulico. In realtà un buon idraulico ha anche un'intuizione che va al di là della pura tecnica, secondo me. E questo non lo so, perché se io facessi l'idraulico farei delle rovine, quindi, però faccio il terapeuta e lì lo so che per fare il terapeuta non vuol dire avere un insieme di tecniche, ma avere un modo di stare dentro la relazione che ti permetta di dare una mano alle persone. Quel modo lì non lo puoi raggiungere accumulando tecniche, quel modo lì non te lo può insegnare in quel modo nessuno, no? E quindi allo stesso tempo però io devo insegnare anche delle tecniche, quindi mi trovo un po' in una situazione in cui io devo insegnare a fare qualcosa che è concreto, tipo quello si siede davanti e di solito l'allievo mi chiede bene, adesso che faccio? Ed è difficile da spiegare, perché tu lo sai cosa fai, ma è difficile da spiegare a un altro. Se tu gli dici fai esattamente come me, l'altro fa una figura penosa. Quindi è una cosa che penso sia successa a tutti noi, perché in terapia sistemica ci si forma molto osservando i maestri che lavorano. Quindi in terapia sistemica, nella formazione, si usa lo specchio unidirezionale, quindi si guardano delle sedute di terapia dal vivo, no? E quindi quello che ti viene spontaneo quando sei allievo e non sai cosa fare è imito il maestro. E ovviamente la figura che fai è penosa, te ne accorgi anni dopo purtroppo, ma sul momento non te ne accorgi, no? E quindi il problema è come faccio contemporaneamente a insegnare le tecniche ma anche a cambiare un po' le premesse, che è quello che ti serve per diventare un terapeuta efficace. Io credo che questa sia la chiave di tutta la formazione, cioè la formazione è sempre un modo attraverso cui le persone devono cambiare le proprie premesse, e per fare questo non possono ricevere istruzioni dall'esterno, perché questa non basta, no? E quindi, no, ancora una volta, voglio cercare di insegnare alle persone qualcosa che però non sia semplicemente un insieme di tecniche. Ecco, questa è la parte complicata. Allora, qual è la soluzione? La soluzione. Allora, Bateson dice più o meno questo, no? Vi dice, in qualche modo ci sono tutta una serie di attività umane che non necessariamente rispondono alla finalità cosciente. E lui ci mette l'arte, ci mette la poesia, ci mette l'umorismo, ci mette la religione, ci mette il misticismo, cioè tutte quelle cose in cui uno è, non è che uno è di là, perché sarebbe superficiale dire uno è di là, no? Se voi avete mai letto quello che dicono gli artisti su come producono, è vero che c'è un momento di ispirazione che è molto inconscio, dopodiché c'è un grande intervento di coscienza, non so come dire, uno comunque la tecnica ce la deve mettere, è anche pensato. La cosa interessante di tutta l'espressione artistica non è che sta dall'altra parte, nel senso che io rinuncio completamente, no, alla mia razionalità, alla mia capacità razionale, eccetera, eccetera, è che io sono contemporaneamente da una parte e dall'altra. Per cui un artista vi può dare di quello che fa. Io non sono tanto forte in arte, in realtà ne so un po' di più di musica. Un musicista è capace di spiegarvi quello che fa nel senso di toni, di tonalità, di durata, di ritmi, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo il modo in cui li mette insieme è qualcosa che non sa spiegarvi. Ecco, questa è quella parte che secondo me compete alla formazione, cioè in qualche modo insegnare come queste due cose, questi due livelli, questi due momenti possono stare insieme. E quindi si tratta, e questo credo sia stato probabilmente il più grande contributo di Bateson all'apprendimento, non si tratta di apprendere, o meglio, si tratta anche di apprendere, ma si tratta fondamentalmente di fare questo, cioè di apprendere ad apprendere, o quello che Bateson ha chiamato deutero learning o deutero apprendimento, no? Cioè lui dice, in qualche modo, ogni volta che noi apprendiamo qualcosa, e questo vale in qualunque, no? In qualunque situazione, apprendiamo anche ad apprendere quel qualcosa. Cosa sto dicendo? Faccio l'esempio più banale del mondo. Come mai, una domanda, come mai gli studenti universitari alla fine dell'università ci mettono meno tempo a preparare gli esami? Voi dite, come mai? Non perché le loro prestazioni sono migliorate, perché anzi, ahimè, sapete, a 19 anni cominciano a morirci i neuroni come le mosche dentro il cervello, e purtroppo è vero, e quindi da un punto di vista neurofisiologico sono meno efficienti a 25 anni di quanto erano a 19. Quindi non è quella la risposta. La risposta è che a forza di stare all'università, allora hanno imparato tutti i contenuti dell'università e hanno deutero appreso, hanno imparato a imparare all'università, cioè sono diventati bravi a fare gli studenti universitari. Voi sapete, l'università produce alla fine del percorso dei perfetti studenti universitari. Infatti io mi ricordo, quando ho finito medicina, ero un ottimo studente universitario di medicina, quando poi mi hanno chiesto di fare il medico ero un po' perplesso, dico, ragazzi, nessuno me l'ha detto questo, però, che poi bisogna visitare la gente per davvero, no? Io però a preparare gli esami ero bravissimo. Ecco, e questo è il punto, no? Perché il deutero apprendimento è quello che ti fa apprendere un certo tipo di contesto. Lo studente universitario impara il modo di funzionare dell'università, anche se i contenuti, e lo impara in tutte le facoltà uguali, anche se i contenuti sono diversi. Cioè il contesto che si apprende è quello. Quindi se io insegnassi la terapia in un modo universitario, la gente imparerebbe a essere uno studente universitario di terapia, ma non imparerebbe a fare il terapeuta. E quindi si tratta in qualche modo di insegnare costruendo un diverso contesto, perché deutero apprendere vuol dire apprendere il contesto. Io, no, stando dentro un contesto, io apprendo le regole, il modo di stare, l'esistenza, no, il mio sé coerentemente con quel contesto. E quindi in qualche modo questo vuol dire, se io voglio fare formazione di un certo tipo, se io voglio formare uno, adesso per qualche strano motivo continua a venirmi in mente l'idea di formare degli psicoterapeuti, ma una cosa così mi è capitato casualmente stasera, faccio questo esempio, un'altra volta ne faccio un'altra, tanto poi scappo, quindi, no. Ora questa cosa qui, cioè quest'idea che io apprendo il contesto, a un certo livello è molto simile a quella che Michel Foucault ha chiamato una tecnologia del sé, una tecnologia di sé, tecnologie du soi. Che cosa vuol dire? Che cos'è una tecnologia del sé? È in qualche modo il modo in cui noi, imparando a stare in determinate condizioni, cambiamo noi stessi. No? Quello è meglio, cioè ogni volta che noi stiamo in una certa situazione, noi facciamo un'azione su noi stessi e questa azione ci rende diversi, non perché noi decidiamo qualche cosa, ma perché il modo di stare in quella situazione cambia il nostro vissuto su noi stessi anche fuori da quella situazione. E quindi, no, l'idea della tecnologia di sé aggiunge, secondo me, una profondità all'idea di Bateson, perché vuol dire che io cambio anche il mio modo di essere affettivamente nelle situazioni. Bateson aveva un accento molto cognitivo, non era un cognitivista, ma era uno scienziato che aveva molto in mente la cognizione. Foucault dice che non è solo la cognizione, è tutto il sentimento di te stesso che cambia in un certo tipo di ambiente formativo. Vi faccio un esempio molto sottile, ma assolutamente vero. Cioè, i pazienti degli psicoanalisti imparano a sognare, imparavano. Adesso molti psicoanalisti analizzano i sogni, molti altri non li analizzano, perché la psicoanalisi, sapete, è molto complicata. Ma diciamo, ai tempi di Freud, i pazienti imparavano a sognare. Tant'è vero che io ho letto un sacco di biografie di Freud, perché sono un appassionato di biografie di Freud, fondamentalmente. È un argomento molto interessante, devo dire. Ci sono anche i resoconti dei loro pazienti e dei suoi pazienti, e alcuni di questi dicevano proprio questo: a un certo punto Freud, dopo un po', diventava un po' impaziente e cominciava a chiedere quando è che portate dei sogni, e loro si rendevano conto che man mano che andava avanti l'analisi loro portavano sempre più sogni. Quindi Freud vedeva la sua analisi come: prendo i sogni che mi porta il paziente e glieli analizzo. Ma se voi la vedete a un altro livello, il paziente imparava a sognare, nel senso che letteralmente man mano che, e questo me lo dicono tutti i colleghi che hanno fatto analisi, dicono: più avanti con l'analisi tradizionale, analisi lacaniana, ancora analizzano sogni tantissimo, e più tu sogni. E soprattutto dopo un po' tu impari anche ad analizzare i tuoi sogni da solo, perché impari il trucco in qualche modo, e quindi produce addirittura dei sogni che sono coerenti con la teoria. C'è chi dice che le persone in analisi junghiana sognano anche loro un sacco, ma sono diverso da quelli in analisi freudiana. Ecco, questa è una tecnologia del sé. Nessun analista vuole insegnare i pazienti a sognare in un certo modo, perché non gliene potrebbe fregare di meno, no? Dal punto di vista terapeutico, ma questo è un effetto, un side effect, no? Un effetto collaterale. Quindi l'idea è: come possiamo produrre un tipo di formazione analoga che aiuti le persone a diventare più relazionali, no? Che è quello che interessa un po' a me. Quindi come, cosa mi può aiutare anche a mettere, no, in qualche modo dentro il contesto anche il suo vissuto emotivo. Ecco. Un punto che secondo me è stato uno snodo fondamentale, credo, della formazione sistemica al centro di Milano è stata quest'idea del team terapeutico, no? Dell'equipe terapeutica. E questo perché il gruppo di Milano era un gruppo di quattro analisti che lavoravano però insieme, quindi si sono messi a fare terapia sistemica lavorando sempre insieme. Di solito uno faceva la terapia attivamente, gli altri però partecipavano alla terapia dietro lo specchio unidirezionale, e loro si sono resi conto che nel lavoro di team, quello che è successo a loro a livello di inconsapevole, completamente inconsapevole tecnologia del sé, quello che succedeva era che questa continua discussione di team li rendeva molto più fluidi. Quindi gli permetteva loro, per esempio, di non soffermarsi su una sola lettura del caso, ma di avere un'idea un po' multiversale del caso, perché ciascuno dava i suoi contributi e tutti erano obbligati ad accettare i contributi degli altri. Questo permetteva ai terapeuti di sviluppare un modo di stare in terapia che era molto più possibilista. Cioè, invece di dire adesso ti convinco, no, di quello che io penso di te, che un pochino, non lo dico per polemica, ma un pochino è la posizione dell'analista. Cioè l'analista un pochino questa idea che una volta che ha capito te lo spiega, ce l'ha. Absit iniuri verbis, perché sono estremamente bravi. Però questo filo, invece il terapeuta sistemico ha questa idea, non lo so. Cioè, quando non lo so, mi piace moltissimo. Quando un paziente dice: senta dottore, adesso lei mi deve dire, ma secondo lei cosa devo fare? Io gli dico: guardi, ho una risposta a questo, non ne ho la più pallida idea, ma è vero. Cioè, e penso che, e voi dite: perché non penso che sia terapeutico dire alle persone cosa devono fare. E cioè li devo far ragionare su cos'è che loro effettivamente vogliono fare. È un'altra cosa. Se io gli dico cosa devono fare, in qualche modo mi assumo io la responsabilità della loro vita, che non è etico né dal punto di vista mio, ma soprattutto non è etico dal punto di vista loro. Non gli serve, non serve a un paziente uno che prende le decisioni al posto loro, serve uno che non prende decisioni per fargli capire quali sono quelle che loro vogliono prendere. No? Deve, non c'è deve, in terapia non c'è mai un deve, secondo me. Se uno dice vado a casa e picchio mia moglie, gli dico non deve farlo, questo sicuramente lì divento. Comunque, magari ci torniamo dopo, vado avanti, perché a noi interessava molto quest'idea, no, del team. Allora, adesso state guardando come state pensando che ho messo dentro un'altra presentazione che non è quella giusta, invece non è vero, è sempre quella giusta. Cosa c'entra Brian Eno che fa il musicista? Allora, siccome io sono un grande appassionato di musica, ho trovato su uno scritto di Brian Eno, che oltre ad essere un musicista, uno che scrive tanto, perché si piace tantissimo lui, insomma, e lui ha descritto questo pezzo di musica contemporanea che è molto molto interessante. Non ce l'ho il pezzo. The Great Learning è un pezzo di Cornelius Cardew, che è un compositore contemporaneo inglese, che è un pezzo per coro, no? Ora, il coro è fatto in questo modo: si prendono un certo numero di persone, alcuni sono dei cantanti professionisti, altri non lo sono, li si mette insieme, gli si danno le parti da cantare e poi si dice a uno di cominciare e si dice agli altri di andargli dietro, cercando semplicemente di non cantare la stessa nota sulla stessa nota, ci sono delle parti da leggere, di non cantare la stessa nota che sta cantando l'altro. Poi dice, quando uno è stanco di una nota passa a una nota successiva, quindi è un set di istruzioni estremamente vago. E voi vi immaginate che se voi fate fare qualche cosa a un coro fatto così, viene fuori una cosa da tapparsi gli orecchi. Invece no. La cosa interessante è che dopo il primo momento il coro in qualche modo si auto-organizza e l'ascolto diventa passabilmente piacevole. Cioè, questo vuol dire che in realtà il gruppo umano voi lo mettete insieme e in qualche modo riesce a organizzarsi da solo, all'interno ovviamente di un set di istruzioni che gli sono state date, non a caso. Cioè, la cosa interessante che lui notava, che io onestamente non so se sia vera perché io ce l'ho registrato su disco, quindi è chiaro che è sempre uguale quando io l'ascolto, ma lui che ha fatto la performance diverse volte vi dice che si faceva il pezzo sempre con queste istruzioni così vaghe, quindi l'idea che da una volta all'altra doveva venire qualcosa di totalmente diverso, e invece veniva qualcosa di molto simile, anche cambiando le persone, ma anche se lo spartito scritto è una cosa estremamente lassa, no? E quindi l'idea è, se io affido queste istruzioni a un gruppo di persone, il gruppo di persone è in grado di autoregolarsi intorno alle mie istruzioni e di tirar fuori qualcosa che è coerente con quello che io gli ho dato, ma che allo stesso tempo è creato assolutamente da loro, no? Mi è venuto in mente, adesso non è che dica che noi organizziamo la nostra formazione seguendo i principi di Cornelius Cardew, perché in realtà l'ho scoperto dopo che noi facciamo la formazione, però il principio è più o meno lo stesso, cioè costruiamo un gruppo di persone, sottoponiamo a quel gruppo di persone una serie di idee o di pratiche e poi vediamo in che modo il gruppo se le elabora. E quindi in qualche modo la proprietà, quello che emerge, è una proprietà emergente, se vogliamo chiamarla così, è tanto di moda adesso parlare di proprietà emergente, quindi dovevo dirlo almeno una volta stasera, no, è una proprietà emergente di quello che succede tra me, formatore, e il gruppo. Quindi io, no, in questo modo, io do forma a quello che accade nel gruppo, ma non determino la forma ultima di quello che accade nel gruppo. È chiaro che io dovrò fare... Io comunque sto facendo un'idea di un'opera di formazione, quindi io non è che permetto alle persone di fare qualunque cosa, in quel senso io do dei parametri, io ci metto la mia parte di rigore, perché altrimenti l'immaginazione del gruppo mi parte troppo per la tangente, perché l'obiettivo c'è, l'obiettivo è che alla fine queste persone diventino capaci di fare il terapeuta, ma io cerco di renderle capaci di fare il terapeuta in un modo che funziona per loro, più che nel modo che funziona per me. Quindi in qualche modo devo consentire un'apertura che è superiore a quella che sarebbe la mia, perché quelli sono persone diverse, no? Se ci pensate, no? È molto divertente che il pezzo di musica, no, che io ho citato si chiama esattamente Il Grande Apprendimento, The Great Learning, ma questo è un caso, non l'ho scelto per quel motivo lì. Ora, che cosa facciamo noi? Ecco, questo è molto interessante, perché è stata una cosa che è emersa anche quella nel tempo. Cioè, all'inizio e ancora in discreta parte, quando per esempio sono stato formato io, l'idea era che il team, no, il gruppo, era il modo migliore per insegnare delle abilità tecniche. Quindi quello che dicevano, questa è una cosa che abbiamo scritto insieme a Bosco e Cecchin quando abbiamo un po' formalizzato questo modo di formazione, no? Quindi l'idea è inizialmente trasmettiamo delle tecniche, dopo un po' ci si è accorti che però il gruppo reagiva a queste tecniche che si cercava di insegnarle interpretandole a modo suo, e quindi dall'interazione di gruppo emergeva un po' collettivamente questo modo di stare nella teoria e nella clinica. E questo ci piaceva molto, no? Che fosse una cosa che univa un po' la teoria alla clinica attraverso l'interazione del gruppo. E allora, no? A quel punto, per esempio, ci siamo resi conto di come anche nella formazione fosse molto più facile, attraverso un lavoro di gruppo, mantenere quella molteplicità di ipotesi che per noi è molto importante per il terapeuta. Il terapeuta deve essere uno che è capace di pensare molte cose diverse della stessa situazione, perché non saprà mai qual è quella giusta. Cioè, è un'illusione pensare che il terapeuta è quello che ti guarda negli occhi e ti capisce. Il terapeuta è quello che ti guarda negli occhi e si fa venire un'idea, che è tutta un'altra cosa. Se il terapeuta ha un'idea sola, ti irrigidisce, no? Quindi il terapeuta deve essere capace di averne molti. Se tu stai in un gruppo dove costantemente, ogni volta che sei davanti a una teoria, a una situazione clinica, il gruppo continua a far emergere idee diverse, questo produce un allenamento o una tecnologia del sé in cui tu ti abitui ad avere un rapporto più elastico con le tue idee, o addirittura con i sentimenti che ti vengono provocati. Come dire, sei con un paziente, ti arrabbi e il gruppo ti dà molte versioni della tua arrabbiatura, e questo ti aiuta in qualche modo a vedere la tua arrabbiatura leggermente dal di fuori, a non soccombere alla tua arrabbiatura ma a trasformarla in uno strumento terapeutico. No, mi sono arrabbiato perché è successo questo o quest'altro tra me e quell'altro. In qualche modo questo mi elasticizza, no? Cioè, attraverso l'interazione con il team io divento più elastico. Questo è un esempio di autoapprendimento, e questo è un esempio di tecnologia del sé. In qualche modo cambio le mie premesse profonde, no? In questo modo. Un altro modo che secondo me è molto consonante è utilizzare molto delle tecniche di simulata, di role play, no? Dove però nel role play io continuo a avere posizioni diverse, per cui in uno dei roleplay io sarò il terapeuta, in un altro sarò il paziente, in un altro sarò il padre di un paziente. Io mi ricordo il roleplay che è stato più efficace nella mia formazione è stato un roleplay dove io facevo, figuratevi un po', lo zio del paziente identificato. E perché? Perché uno dentro quel roleplay ci mette un po' di se stesso, ma anche un po' no. E questo lo aiuta a capire il suo modo di posizionarsi, no? Quindi, no, dentro il role play tu puoi stare nella posizione del terapeuta e del paziente, ma puoi anche stare nella posizione di un membro del team che osserva terapeuta e paziente, o puoi stare nella posizione di un membro di un gruppo d'osservazione, come dice di sopra, però che osserva il terapeuta, che osserva il paziente. No? E in questo modo quello che si deutero apprende a questo livello è a spostarsi continuamente all'interno del contesto, e quindi in questo modo il terapeuta in qualche modo si abitua, si appropria, fa suo, no? la possibilità di identificarsi con persone diverse all'interno, e questo E questo ti arriva poi quando tu ti metti a fare terapia da solo, no? Quando sei da solo, senza un team, però hai acquisito questa elasticità. Per cui, per esempio, una cosa che ho notato è che mentre i terapeuti di alto orientamento, per dire, gli analisti sono sottilissimi nella valutazione della relazione terapeutica a due, sono formidabili, no? L'analisi del transfer da questo punto di vista è comunque il modello che ti addestra di più. Ma perché ti addestra di più? Perché la psicoanalisi utilizza una diversa tecnologia del sé. La psicoanalisi usa l'analisi didattica, cioè tu stesso, prima di diventare un analista, vai in analisi e sperimenti la posizione del paziente rispetto all'analista. Poi vai in supervisione e sperimenti la posizione dell'analista con il paziente supervisionato da un altro collega. Gli analisti sono formidabili su questo. Quando devono costruire ipotesi contestuali, gli analisti crollano un pochino, perché non hanno avuto quel tipo di tecnologia che è quella di dire immedesimiamoci con altre posizioni. Loro stanno fortissimamente e impeccabilmente nella relazione a due. Noi altri siamo più deboli sulla relazione a due, siamo meno fini, meno di quel tipo di finezza, però noi abbiamo sviluppato di più la capacità di ascoltare, di immaginarci le posizioni, no, di altre persone. Quindi, se io dovessi, no, in qualche modo generalizzare di più quella che è la lezione che io ho preso da questo tipo di formazione, prendo lo slancio nel bicchiere d'acqua, se dovessi generalizzarla di più, io direi il punto fondamentale della formazione è prima di tutto immaginarsi un metodo, un modo di stare dentro la formazione che sia coerente con quello che io voglio trasmettere. Quindi non ci può essere incoerenza. Per dire, se io voglio trasmettere una modalità processuale come quella della terapia, non posso insegnarla in modo didattico, non posso insegnarla così. Posso parlarne così stasera, ma non posso insegnarla ai futuri terapeuti. Io penso, uno deve pensare sempre che tipo di modo di stare nelle situazioni voglio che apprendano le persone a cui sto facendo formazione, e a quel punto devo inventarmi un modo, no? E devo inventarlo che sia fatto apposta per quella situazione lì e il più possibile per quelle persone lì. Cioè, mi rendo conto che, per esempio, tra un gruppo e un altro c'è un cambiamento sottile nei metodi. Ci sono persone che hanno più bisogno di didattica e persone che hanno meno bisogno di didattica, e lì bisogna capirlo stando in qualche modo in dialogo con la situazione. Cioè, chi è che ho davanti? A seconda di chi ho davanti, pur avendo io una metodologia, devo essere in grado di cambiarla, perché questa è una lettura del contesto. Mancano 5 minuti, giusto? Ce l'ho scritto qua sopra, non ho questo senso del tempo eccezionale. Non ci sono dei colleghi che hanno un senso del tempo fantastico e non guardano mai l'orologio durante le sedute? Io, se non lo guardo, le faccio di mezz'ora, di due ore, a seconda di come gira. Questo è il primo punto. La seconda cosa che credo sia fondamentale è sempre, sembra banale, ma non è così banale, è sempre tenere da conto il feedback, cioè che cosa mi rimanda indietro il gruppo di formazione dalla formazione che sto facendo, no? Che tipo di reazione? Devo sempre essere in grado di calibrarmi e di cambiare a seconda delle necessità. Questo per me è molto importante anche dal punto di vista formativo in senso stretto, perché le persone imparano anche da quello che io faccio. Quindi se io sono uno che si adatta al gruppo, io penso che le persone deutero apprendano ad adattarsi ai loro pazienti, che è quello che serve a un terapeuta. Un terapeuta non è una persona che vi offre la stessa identica metodologia one size fits all, no? Come si dice, ma è uno che adatta la sua metodologia a seconda delle persone che ha davanti, in qualche modo. E in terzo luogo, che credo sia probabilmente la cosa più difficile in assoluto, devo essere, o devo diventare, perché essere difficile, devo diventare estremamente rispettoso per quello che il mio gruppo di formazione mi propone. Cioè, devo, perché a volte, no, gli allievi vengono fuori con delle cose che a prima vista, perché uno ha un po' d'esperienza, uno dice queste cose qui sono completamente campate per aria. Ora, spesso lo sono, A volte non è vero, a volte sono idee brillanti. Uno deve essere pronto a vedere che la proposta di un gruppo, la reazione di un gruppo a quello che io sto facendo, che la reazione di alcune persone del gruppo, che può essere completamente fuori dai miei canoni, è più interessante di quello che gli ho proposto io. Questa è la parte più complicata dell'esercizio, ma che vuol dire rispettare veramente il fatto, cioè fare per davvero quello che uno dice. Sapete che, no? Sapete che su tutti i libri dei terapeuti scrivono: prima di tutto ringrazio i miei pazienti che mi hanno insegnato un sacco di cose. È facile da scrivere, no? Ecco, bisognerebbe pensarlo per davvero. Che una sapete, uno lo scrive, ma lo pensa mica sul serio. No, sono a tutti i miei allievi che mi hanno insegnato molto di più di quello che io abbia dato loro. Ecco, uno dovrebbe riuscire a pensare veramente a quello che scrive all'inizio dei libri. Che voi sapete generalmente non è vero, no? Ecco. Infatti io non l'ho mai scritto perché mi sentivo finto a scriverlo, anche se penso di aver imparato molto, ma poi lo scrivo, tutti pensano, ecco, sei il solito ruffianone, no, che scrive. Però penso che è un esercizio che noi dovremmo fare sempre, perché questa è l'unico modo che uno ha come formatore di essere arricchito, perché la formazione deve essere anche qualcosa, ultimo punto che volevo prendere, che cambia anche me come formatore. Cioè io ho fatto, ho insegnato, se così si può dire, terapia sistemica per più di 20 anni, no? Se io adesso facessi le stesse cose che facevo 20 anni fa, primo mi annoierei a morte, no? E secondo, probabilmente la gente non ne potrebbe più, perché mi sarei, se posso usare un piccolo neologismo, trombonizzato completamente, no? Ecco, io penso che veramente uno dovrebbe prendere quello che gli torna indietro e utilizzarlo per cambiare quello che fai in formazione. Oppure, se vogliamo proprio metterla, no, se vogliamo utilizzare un piccolo slogan che metto alla fine, io come slogan finale ho scelto se viene fuori, non viene fuori, come mai? Beh, io l'avevo scelto, perché avevo messo questo che me l'ho dimenticato, mi ho messo il passaggio, mi sono fregato la diapositiva perché ormai ne ho parlato troppo, no? E quindi ho passato da questa idea di formazione e autoformazione, ma è venuta fuori da sola. Non era questo che avevo sloganizzato, ma era questo, il famoso imperativo etico di Heinz von Förster, un altro dei maestri della teoria sistemica, no? Agisci sempre in modo da aumentare il numero delle possibilità, che credo sia, no? Sia una delle cose che tutti quelli che fanno i formatori dovrebbero in qualche modo almeno cercare di fare. Vi ringrazio.
Ringraziamo molto il professor Bertrando per questo, direi, ricchissimo e lucidissimo discorso. Per cui sapete le regole. Adesso apriamo il dibattito. Il professore è stato veramente straordinario nei tempi. Abbiamo una mezz'oretta. Chiedo solo domande brevi, come sempre, perché così possiamo fare più interventi. Magari, non so se ne raccogliamo qualcuno e sì, poi risponde. Bene. Ecco. Le do io.
Io ce l'ho messo, non fa
glielo do io. Allora, chi vuole iniziare? Poi queste cose le ritroveremo allora sul sito, eh? Tutto il materiale il professore ce lo spedisce, così poi lo mettiamo sul sito. Già la presidente, ho visto che da in fondo mi ha dato l'ok. Ecco, c'è subito, chiedo solo su parlare al microfono per la registrazione, non è nessun imbarazzo, ce l'ha e poi dopo dico.
Sì, buonasera. Buonasera. Una veloce lettura sistemica della nascita dei conflitti tra coppie o comunque nell'ambito di un contesto di lavoro. Grazie.
Possiamo parlare. Direi che in 5 ore ce la caviamo, forse. perché no, vabbè, ok, me lo segno.
Io sono un totale ignorante.
Parlare dentro.
Ecco, io dico, sono un totale ignorante perché non ho sentito parlare di questo metodo sistemico da mio figlio ieri, quindi stranamente. Ma quello che io ho intuito, ma non dividerei se è giusto o sbagliato, è che, diciamo, è più adatto a curare, ad esempio, un insieme di persone come una famiglia che a un single, che a un uno per uno, che a un one to one, ecco, in questo senso. Puntate di più, ecco, a curare una, diciamo, un nucleo di persone, per non parlare di società, ma per carità, ma comunque si va dall'analista per una cosa individuale. Io credo di aver intuito che invece se c'è un problema di comunicazione all'interno della famiglia che riguarda genitori e figli, cioè il loro insieme, non i loro individui, né tra marito e moglie, né tra moglie, tra genitori e figli, ma il loro insieme. Ho capito male? C'è qualcosa di giusto?
Ho capito. Vabbè, ne parlo. C'è qualcos'altro? Sì, ne accogliamo le tre. Poi
dalle citazioni che le ha fatto da Förster a Glasenfeld, mi pare. Poi c'è,
non l'ho citato. Comunque l'ho pensato, ma non l'ho citato.
È un, sì. Anche lui è uno del gruppo, diciamo così. Poi c'è Gregory Bateson, of course, naturalmente. Poi c'è Paul Václavek, che lei non ha nominato. Sono tutti personaggi che fanno parte della scuola di Palo Alto. Quindi io vedo la pragmatica della comunicazione umana, che è la Bibbia, diciamo, di questo gruppo di Palo Alto, che ha studiato per anni. Non vedo altro che la scuola sistemica che lei ha spiegato, che ha cercato di spiegarci. Deriva, è una derivazione dalla scuola di Palo Alto, pari pari. Grazie.
Allora, vado in ordine inverso perché mi funziona meglio. È una derivazione della scuola di Palo Alto, di sicuro non è pari pari, nel senso che ha molto complessificato. Allora, c'è stata una grande polemica sulla nascita della scuola di Palo Alto, del Mental Research Institute, nel senso che il Mental Research Institute è nato sulle ceneri del progetto di ricerca di Gregory Bateson. E quando Václavek ha pubblicato la pragmatica della comunicazione umana, Bateson gli scrisse letteralmente una lettera di insulti, c'è riportata sulla sua biografia, se volete ve la posso scannerizzare e spedire, la lettera di insulti di Bateson, perché diceva che Václavek aveva semplificato le sue idee, cioè Bateson è un pensatore molto complesso, Václavek le ha semplificate e così ha venduto milioni di copie del suo libro, no? Altrimenti quelle di Bateson si vendevano meno, no? In qualche modo. Václavek era uno estremamente intelligente, non voglio minimizzare, però il problema della scuola del Mental Research Institute è che dà l'idea che fare terapia sia una cosa semplice, invece fare una terapia è una cosa dannatamente complessa, no? E in qualche modo io credo il gruppo di Milano ha ricomplessificato una terapia che Václavek aveva semplificato in qualche modo, raccogliendo molto da tutti questi pensatori che sono stati tutti vicini a questo gruppo, anche se non facevano esattamente parte del gruppo, no? In qualche modo, ma secondo me recuperando un grado di complessità maggiore che ha permesso di andare un po' oltre quello che lei diceva. Allora lì mi connetto a quello che diceva lei, cioè la modalità del gruppo dell'MRI che era proprio quella di dire: io osservo le interazioni delle persone dall'esterno e in qualche modo cerco di modificarle, cerco di governarlo, di aiutarle a interagire, sempre guardandoli da fuori. Václavek addirittura aveva teorizzato: io devo considerare, no, quello che succede dentro le persone, nell'interiorità delle persone, come un black box, no, una scatola nera. Sapete che gli ingegneri, quando fanno un diagramma di flusso, quando c'è un circuito troppo complicato, disegnano la scatola nera, così non devono disegnare tutti i circuiti, no? E l'idea era: noi guardiamo soltanto le cose che passano da una persona all'altra, quello che loro pensano, immaginano, sognano, dicono di se stessi, non ce ne frega niente in sostanza. Allora, questa modalità ovviamente funziona soltanto con dei gruppi di persone, perché io lavoro soltanto a livello comunicativo. In realtà il pensiero batesoniano originale prendeva anche in considerazione l'interiorità dell'individuo. Quando Bateson parla anche di inconscio, Bateson una volta disse: io come Freud credo che ci sia l'inconscio, solo che a differenza di Freud, che era convinto che l'inconscio stesse soltanto dentro, io penso che l'inconscio sia dentro e fuori, cioè noi inconsciamente interagiamo anche con gli altri, no? E quindi in qualche modo Bateson non metteva un confine né interno né esteriore, e quindi in realtà le idee Batesonane possono anche essere utilizzate per fare terapia individuale. In realtà Luigi Boscolo e io scrivemmo un libro 20 anni fa intitolato Terapia sistemica individuale, proprio per spiegare questa cosa qui, in cui io posso lavorare con la persona e lavorerò sul modo in cui questa persona collega il suo mondo interno al suo mondo esterno, per dire una cosa che aveva detto Luigi Boscolo a suo tempo, no? Cioè in qualche modo il mondo interno che ho è un po' il precipitato del mondo esterno, no? Io, e l'idea era, e alcuni analisti per esempio dicevano io internalizzo le persone significative, no? Invece l'idea che avevamo noi è io internalizzo o interiorizzo delle relazioni, quindi io in qualche modo deuterapprendo, se vogliamo usare questo termine, dei modelli relazionali che poi io applico, no? E generalmente i modelli che io applico, se io ho interiorizzato dei modelli che non mi funzionano tanto, le mie relazioni esterne non funzioneranno, ma perché io le imposto in un certo modo. E quindi io come terapeuta devo essere in grado sia di vedere cosa questo fa con gli altri, sia di vedere in che modo quell'altro interiorizza gli altri. Non so se sono chiaro, magari mi sto avvitando un po' perché è un po' complicato da spiegare, no? E quindi in qualche modo io devo sdipanare questo filo di questo modo di vedere le relazioni che quella persona non riesce in qualche modo a superare, no? E quindi entra in quella che Freud chiamava la coazione a ripetere, cioè regolarmente si costruisce delle relazioni che non funzionano. Questo è tipico di quelle persone, per esempio, che dicono io non voglio avere, per dire, una relazione con una donna come la relazione tra i miei genitori, e poi uno va a vedere tutte le relazioni che lui costruisce con le donne sono identiche a quelle tra i suoi genitori. E penso che tutti possano avere qualche esempio, non necessariamente proprio, voglio dire, conoscenti, non lo so, o un amico che ha dei problemi con la moglie, le cose che si dicono. E quindi, no, tutto questo per dirle che al giorno d'oggi in realtà noi pensiamo di poterci occupare sia delle persone in un setting individuale, sia in un setting di famiglia o di coppia. E quindi fondamentalmente, no, se lei mi chiede, va bene, ma allora se arriva uno che ha un problema, com'è che decidi a questo punto se è meglio la terapia individuale o quella di coppia o quella di famiglia? Dipende molto dal livello a cui il problema è vissuto. Per esempio, se uno ha fondamentalmente un problema da relazionale di coppia, non ha senso che io lo veda da solo, perché mi è capitato a volte, capita, perché a volte è indisponibile l'altra metà della coppia, e tu vedi queste persone che ti parlano soltanto della moglie o del marito, e tu dici sì, ma siamo qui per parlare di lei, suo marito qui non c'è, lo vede, no? Niente, questo va avanti a parlarti del marito, no? Allora in quel caso lì uno cerca di far pressione per poter vedere la coppia, perché allora lì si può lavorare a livello della coppia. Viceversa, se uno pensa che ha da risolvere una questione sua che non vuole condividere con altri, a quel punto gli propongo la terapia individuale. Quindi dipende un po' dalla richiesta che mi viene fatta, un po' dal livello del problema, un po' anche dalla capacità della persona di riflettere su se stesso, dalla capacità di stare con gli altri, perché se uno non ci riesce a stare, cioè se hai quelle situazioni tipo la famiglia esplosiva dove se li metti insieme dopo 2 minuti si tirano le sedie del mio studio, peraltro, c'è anche tutta una preoccupazione logistica, se volete, ma scherzi a parte, succede, allora in quel caso lì è meglio lavorare individualmente. Quindi la scelta dipenderà da un'intersezione di tutte queste cose. Allora, arrivando a quello che chiedeva lei, che è una domanda da 10 milioni di dollari veramente, nel senso che chi può dirlo? In generale l'origine del conflitto, stiamo sulla coppia perché i conflitti altrove sono molto più complessi, no? Ma in generale i conflitti di coppia derivano molto spesso dal fatto che due persone si mettono insieme avendo interiorizzato dei modi di relazione o dei modi di stare nel sistema che sono opposti, e poi quello che succede è che ciascuno dei due comincia a tirare l'altro in direzione. Questo succede praticamente sempre, perché perché due persone vengono da un background diverso, quindi sono creati delle premesse, dei pregiudizi, dei modi di stare al mondo che sono essenzialmente diversi. Generalmente, diciamo così, quando le cose funzionano, le persone piano piano trovano una loro coerenza e costruiscono quelle che è in qualche modo il modo di stare insieme della coppia. A volte non ci riescono perché continuano a tirare nel senso opposto, a questo punto diventano conflittuali, dove il 90% dei conflitti di coppia sono del perché non cambi come io vorrei che tu cambiassi, fondamentalmente, che può essere detto da uno o, peggio, detto da tutti e due, no? Perché in qualche modo c'è un non conformarsi. Tenete presente che molto spesso questo deriva da una profonda, io credo, ambivalenza, perché di solito, io parto da un presupposto molto semplice, di solito le persone trovano esattamente quello che cercano. Quindi di solito non so, stamattina parlavo con una signora che arriva esattamente perché dice il mio matrimonio non ha più assolutamente senso. Dove? Perché? Perché ho scoperto che mio marito è una persona molto diversa da come me l'immaginavo. Dopodiché, se tu indaghi un pochino, quello che scopri è che il marito è esattamente come lei se l'immaginava. Cioè, lei prima aveva avuto un uomo molto duttile, molto arrendevole, no? E diceva, però io l'avevo sostanzialmente plagiato, per cui non mi piaceva più, non mi offriva nessuna resistenza. Quindi quello che mi è piaciuto del marito che ho trovato allora era che lui era una roccia. Quello che non andava bene era il fatto che era una roccia per davvero, cioè nel senso che lei avrebbe voluto un marito molto solido ma che però un po' si piegasse, cioè una richiesta completamente contraddittoria. Come prima voleva uno molto arrendevole però solido, cioè il problema è venire a patti con questo. E quindi il primo punto per me è stato, quello il secondo incontro, quindi non è che abbia fatto tanto, il primo punto è stato, ok, identifichiamo questa cosa, ci si riconosce un po', con un pizzico di resistenza dice però forse è vero, no? Allora se lei si riconosce in questo, poi possiamo provare a indagare su cos'è che le produce questa richiesta contraddittoria, che se rimane quella lei se ne può trovare altri 10 di mariti e si sconterà sempre o da una parte o dall'altra, perché fondamentalmente quello che lei chiede è di mettere insieme due cose che insieme non stanno. No? E ci sono mille varianti di questo, questa è solo una delle possibilità, ma le mille varianti sono sempre: io ti cerco per una cosa, però poi una volta che ti ho ti chiedo di diventare diverso, e questo generalmente non funziona. Allora quello che in qualche modo produce una coppia funzionante è che a un certo punto c'è un grado di accettazione dell'altro, molto banale, però non è così semplice, cioè mi adatto al fatto che tu non sia esattamente quello che voglio. Quando questa cosa non funziona, allora lì iniziano i conflitti. E se non c'è un po' una correzione di questo, i conflitti crescono e possono diventare veramente distruttivi.
Un altro giro di questioni. Eccoci.
Mi fa piacere,
sì, mi consola quello che aveva detto del professor.
Però lo
Baezzo
potrà risentire in podcast.
Esatto.
Sì, certamente.
Io vorrei chiederle questo. La sua relazione è partita da concetti che, diciamo, utilizziamo molto frequentemente: educazione, formazione, istruzione. E poi c'è lì dove non ho capito tanto sono i percorsi attraverso i quali lei è arrivato ad affermare agisci sempre in modo da aumentare il numero delle possibilità. Sì. La vostra metodo di terapia sistemica, ecco, vi ha indotto anche a fare qualche riflessione sulla scuola, sulla modalità di essere della scuola, sugli errori tanti o pochi che si fanno? Ecco, c'entra qualcosa o rimane soltanto nella sfera della terapia?
Secondo me a un qualche livello c'entra, anche se io non ho voluto fare un discorso centrato su altre forme di formazione perché non lo faccio, quindi mi sarebbe sembrato un po' presuntuoso pensare di poter spiegare della cosa, nel senso che avendo avuto figli lo so quanto è difficile insegnare nella scuola. Anche se io non ho mai fatto consulenza per la scuola o cose del genere, però io credo che, che quest'idea più o meno ci sia ogni volta che si fa dell'educazione. Cioè il grande dilemma dell'educazione in generale, secondo me, è che da un lato io ho bisogno di insegnare qualcosa e quindi in qualche modo io devo restringere le possibilità, perché in un certo senso ogni volta che insegno una cosa vuol dire che non so come dire, se imbocco una strada non ne ho imboccate altre 10 e a quel punto seguo quella, no? In qualche modo. E quindi io credo che il problema dell'istruzione in generale sia sempre come faccio, no? A insegnare qualche cosa di definito senza chiudere la testa delle persone. No? Perché una volta la vecchia scuola di quando l'ho fatta io, ho fatto l'elementare negli anni 60, ragazzi, era dura, perché all'epoca l'idea impara questo e questo è giusto, fine, no? E se tu deviavi un pochino ti dicevano no, è sbagliato, tu devi imparare a fare le cose nel modo giusto, per cui se un bambino aveva un'idea un po' diversa su come fare qualcosa, no? se non so, se scriveva il tema un po' estroso, gli si diceva non fare lo spiritoso, sì, serio, no? E quindi in qualche modo gli toglievi il senso dell'umorismo. Sto dicendo delle cose molto banali, ma perché non sono un esperto di questo, no? Però quello me lo ricordo, perché io ero quello che scriveva le battute sui temi, ovviamente è una cosa che, di cui non ho mai perdonato i miei maestri, che loro dava fastidio, no? Dico, ma perché? No? Perché in qualche modo io avevo un modo di approcciare le cose che a me piaceva e mi veniva tolto. Io poi dovevo, poi fatto il bravo soldatino, mi sono conformato, poi mi sono sfogato anni dopo, le battute le ho rimesse, mi sono messo a scrivere per conto mio, che nessuno mi valutava più. Però io credo, il punto è vero che tu nel momento in cui insegni non puoi chiedere, no, a un bambino, non puoi dire a un bambino fai quello che ti pare, perché se lui fa quello che gli pare non impara quello che deve. Allo stesso tempo, secondo me, bisogna trovare un modo di lasciargli abbastanza elasticità perché lui possa esprimere della creatività. Questo credo sia la sfida dell'educazione a tutti i livelli. E credo che, e in questo senso io credo che l'idea, no, di trovare un modo di insegnare lasciando della libertà sia una cosa che vale per qualunque tipo di formazione, non soltanto per la nostra. Poi le modalità specifiche, sì, quelle valgono soltanto per la nostra, cioè noi insegniamo facendo fare delle simulate di terapia e non direi mai a dei ragazzi del liceo di fare delle simulate di terapia, no? Però qualcos'altro si può inventare, però lì ci deve essere uno che è esperto di quel contesto e sappia che cosa si può inventare e che cosa no.
Faccio io, le chiedo io un'ultima questione, può rispondere anche con un sì e con un no, perché la porto in un altro sistema, diciamo, più che al terapeuta, all'esperto di sistema, perché quando parlava, se non mi ricordo male, della finalità cosciente, ha sostenuto, c'è poi un punto in cui si arriva a un punto di rottura in cui la volontà del singolo non riesce più a fare argine. Siccome nei giornali di questi giorni, per varie questioni di politica estera, troviamo scritto, ma alla fine un compromesso si troverà, alla fine un compromesso si troverà. Da esperto di sistemi, vede questo come un pericolo, questa convinzione che alla fine un compromesso si troverà? O meno?
No, io vedo più un pericolo nella rigidità di alcune premesse, dico la verità, nel senso che esiste un articolo di Bateson che è molto esattamente su quello che sta succedendo adesso, anche se parla di quello che è successo un secolo fa, ed è un famoso, Bateson ha scritto un articolo intitolato Il trattato di Versailles e la cibernetica. Non so se tutti sapete cos'è il trattato di Versailles, io prima di leggere quell'articolo non lo sapevo, colpevolmente. In realtà il trattato di Versailles è quello che ha chiuso la prima guerra mondiale, quindi è molto, ne hanno parlato tutti perché c'è stato il centenario dell'inizio della grande guerra, no? Allora, nel trattato di Versailles cosa è stato fatto? Sono state messe alla Germania delle condizioni estremamente rigide. Bateson diceva, data questa rigidità introdotta in un sistema interattivo, la seconda guerra mondiale era scontato che sarebbe scoppiata, perché introdurre un'eccessiva rigidità produce una controrigidità nel sistema e quindi ciberneticamente nel tempo si sono date le condizioni per lo scoppio della seconda guerra mondiale. Quindi da un certo punto di vista, se vogliamo vederlo da un punto di vista storico, mi sembra particolarmente grave che adesso sia proprio la Germania che non si rende conto che la rigidità che lei sta ponendo produce, no? E se uno ci pensa, di fronte a questa rigidità ci sono state tre elezioni in Grecia. La prima le hanno vinte i partiti più convenzionali, le seconde non le ha vinte nessuno, le terze le ha vinte Tsipras, le quarte rischia di vincere l'Alba Dorata, e a quel punto le cose diventano veramente preoccupanti. Ma questo, secondo me, è dovuto al fatto che dall'altra parte non c'è una risposta che tenga conto del contesto. Se voi ci pensate, vi si dice una cosa e noi rispondiamo dovete stare alle regole, vi si dice un'altra dovete stare alle regole, si dice una terza dovete stare alle regole, quindi non c'è un adattamento al fatto che le condizioni sono tali che non si può stare alle regole. Ecco, questo è quindi l'idea, un compromesso si troverà, diciamo che io ci spero, ma che sistemicamente noi abbiamo avuto invece l'esempio di cosa è successo le volte che i compromessi non si sono trovati. E non voglio neanche citare l'altra area di crisi che è molto peggio, che è quella in Ucraina, dove andiamo peggio ancora.
Beh, grazie molte per queste soluzioni.
Grazie, bellissimo.